Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da 0 a 42. L'ospite di questa puntata è abbastanza conosciuto e ha un progetto ambizioso e davvero molto figo. Da ignorante, tra l'altro, immagino che la pandemia abbia un po' scombinato i suoi piani, influito sulla sua realizzazione, ma ci racconterà meglio lui anche questo aspetto in prima persona. Pertanto basta chiacchiera vuoto da parte mia, mi taccio e diamo subito il benvenuto su Da 0 a 42 a Roberto De Lorenzo. Eccolo qua.
Ciao Lorenzo, grazie mille dell'invito.
Grazie a te di essere qui e di averlo accettato, grazie veramente. Ricordo solo, prima di partire, che siamo anche in versione video su YouTube per i coraggiosi che ci vogliono guardare in faccia e quindi nelle note dell'episodio della puntata c'è anche il link alla versione video. Basta. Roberto, presentati, dici chi sei, cosa fai nella vita, al di là della corsa, poi ci arriviamo.
Dunque, come cominciare? Queste sono domande facili. Sono Roberto, sono di Firenze, ho 31 anni, ormai quasi 32, e di professione faccio l'assistente di volo per una compagnia aerea. Ho fatto questo lavoro per 3 diverse compagnie aeree, ora a breve saranno 10 anni che faccio questo lavoro, quindi sono sempre un po' a giro per tutta Europa, senza veramente fermarmi per davvero, però comunque il viaggio è sempre parte di tutti i giorni. E niente, nel tempo libero mi alleno allenandomi su mezze maratone, lunghe distanze, corsette strane, e da circa un paio d'anni qualcosa ho iniziato questo progetto che consiste di unire le mie più grandi passioni, che sono il viaggio e la corsa, in un unico progetto abbastanza ambizioso che consiste appunto di correre una qualsiasi distanza in tutti i paesi del mondo.
Fighissimo, fighissimo, veramente, veramente. Magari il tuo lavoro aiuta, però è veramente una figata di idea, complimenti. Si chiama Running Out of Countries, come metti lì sotto, giustamente, nel tuo nome.
Esatto, sì, un po' un gioco di parole. Running Out of Countries, appunto, esaurire i paesi come se fosse una lista di paesi, uno dopo l'altro, da crociare su un foglio di carta, questo fatto, via il prossimo, come se fosse una lunga lista di oltre 200 stati.
Come ti è venuta in mente questa idea? Come è nato il progetto?
Dunque, pensavo a una cosa che non era stata quasi mai fatta. All'epoca, quando mi venne questa idea, volevo creare qualcosa di originale, appunto, che fosse legata al viaggio. E quindi da sempre, da quando avevo 5 o 6 anni, sono sempre stato appassionato di geografia, confini, bandiere, capitali, qualsiasi cosa che fosse inerente al viaggio di per sé, mi ha sempre proprio attirato. Quindi già a 6 anni conoscevo tutte le bandiere e capitali del mondo, quindi era destino per me creare una cosa del genere, e quindi eccoci qua.
Fantastico, fantastico. Ma questa è una domanda che ti devo fare per forza, di default. Cioè la fanno tutti, te la faranno tutti. In quanti paesi hai già corso? A che punto stai?
Dunque, paesi ufficialmente dove ho corso, perché ne ho visitati di più, quindi al momento ho dovuto ricominciare da capo con questo progetto, a toccare tutti i paesi dove sono stato. Al momento dei paesi corsi sono a quota 35.
Okay,
non sono tanti, però in 2 anni, considerando anche la pandemia, direi che sono abbastanza soddisfatto.
Esatto, immagino. E qual è stato il posto un po' più particolare dove hai corso?
Questa è una domanda che purtroppo mi fanno in tanti, non
esatto,
saprei dove...
Esatto, poi cambiamo, dopo facciamo qualcosa di diverso.
E non saprei scegliere, però di solito rispondo sempre la mia prima e unica ultramaratona in Groenlandia. 63 chilometri sul ghiaccio, sul permafrost, nell'esotica località di Kangerlussuaq, e lei è stata veramente avvincente. Se no, i paesi meno visitati. Questa è una cosa che mi piace esplorare, appunto, e mostrare a chi mi segue, invece del solito weekend in un paese visto e rivisto dappertutto, su tutti i social o riviste di viaggio.
È giusto. Ma lì in Groenlandia com'è andata? Raccontaci un attimo.
In Groenlandia fenomenale. Mi sono iscritto a una ultramaratona che appunto consiste di... Si chiama Albatross Travel. È un'organizzazione danese che organizza maratone un po' per tutto il mondo. Sono tipo 7-8 al momento un po' sparsi tipo in, in Myanmar, in Sudafrica, appunto Groenlandia, Islanda e se non sbaglio anche in Australia adesso, una nuova. E quella che mi attirava di più appunto era quella in Groenlandia, perché oltre a, ai viaggi e la corsa sono malato di paesi nordici e quindi chiaramente la Groenlandia era l'unico paese che mi mancava nella lista dei paesi del nord e dovevo per forza andare, quindi perché non andare lì e correrci pure.
Ma è bellissimo, infatti ho visto qualche foto sul tuo Instagram così, è veramente, deve essere stata un'esperienza incredibile. Così.
Fenomenale, rimane tuttora la mia corsa numero uno, almeno nei ricordi, perché correre lì sul permafrost, un ghiacciaio praticamente puro, conservato benissimo per milioni e milioni di anni finora al disgelo, è stato veramente incredibile. Con meno 16 gradi, 150 corridori e basta, perché era a numero chiuso, e per 63 chilometri nel nulla, partendo insieme, poi man mano ognuno che aveva la sua velocità, il suo ritmo, eravamo un po' più sparpagliati, ci sono state delle occasioni in cui non avevo nessuno dietro e nessuno davanti fino all'orizzonte, quindi ero da solo nel ghiacciaio, è una cosa incredibile.
Fantastico. E, ma com'è la preparazione di una roba del genere? Cioè, come ti alleni per fare questa gara?
È bella domanda. Mi ero allenato, all'epoca vivevo in Inghilterra.
Ok.
Ho vissuto là per circa 9 anni. E in realtà non ho seguito una preparazione tanto particolare, anche perché ricreare l'ambiente in Groenlandia è pressoché impossibile. Il freddo mi manca, il ghiaccio mi manca. Praticamente avevo iniziato ad allenarmi semplicemente con le scarpe da trail, perché poi quelle ho indossato, più i ramponi di gomma da attaccare sotto alla suola, e poi semplicemente forse con uno zaino un po' più pesante e non di più, perché alla fine era inutile viaggiare correre con un giaccone con magari un grado, tanto sapevo che sarebbe stato molto più freddo.
Sì, infatti, fantastico. E invece altre gare che hai fatto, immagino tu abbia fatto un bel po' di maratone, altre garette.
Allora, ho fatto la maratona più classica di quelle che ho fatto, è stata la maratona di Parigi, e questa è un po' quella più grande, diciamo, che ho fatto, delle più conosciute. Poi ho cominciato a maturare l'idea che non mi attira molto il fatto di partecipare a maratone fatte e rifatte, viste e riviste.
Giusto.
In poche parole, ti faccio un esempio davvero classico, la maratona di New York o la maratona di Londra, quando vivevo in Inghilterra, tutti quanti mi chiedevano, ah, sei un maratoneta, hai fatto quella di New York? Oppure quella di Londra quando abitavo in Inghilterra? E la risposta era sempre, no, non ancora, la vorrei fare più in là, ma per ora voglio fare cose più estreme / sconosciute o originali. Quindi ho corso 5 volte a Tromsø, nel circolo polare artico, cioè molto a nord del circolo polare artico, scusa, della Norvegia artica, dove ho cominciato a fare una specie di mezza maratona lì come tradizionale dopo Capodanno, oppure sempre in Norvegia alle isole Svalbard, ho fatto una maratona pure lì praticamente a 800 km sotto il polo nord, e lì era veramente incredibile, c'erano più orsi polari che persone, ma per davvero. E che altro? Ho corso alle isole Faroe, okay. Quindi ho fatto anche una mezza maratona lì, quindi tutte gare abbastanza non così sconosciute, ma comunque meno gettonate delle altre che vedi un po' a giro.
Ma sì, ma infatti fai benissimo, ma condivido in pieno, anch'io da quando mi sono messo a fare un po' più trail così, vai su gare a volte veramente, non dico sconosciute, però robe un po' meno mainstream, ma hanno veramente il loro fascino, anzi a volte anche più.
Esatto, sì.
A volte anche più di quelle super impacchettate, infiocchettate, che magari, almeno parlo per me, a me piacciono anche le cose un po' alla buona, tra virgolette, no? Dove c'è il ristoro, che c'è il cinghiale in umido, cioè, non lo so.
Esattamente, esattamente, anche quello fa parte delle corse che piacciono a me. Sì.
Esattamente. Tra l'altro, settimana prossima, anche se questo, quando uscirà la puntata, probabilmente l'avrò già fatta, sono alla Brunello Crossing a Montalcino, e nel pasta party c'è il cinghiale, tra le altre cose.
Sì,
Mi sembra
solo per
giusto.
Quello che vale la pena.
Esatto, bottiglia di vino e cinghiale, cioè, meglio di così.
Ah, tra l'altro, ora parlando di ristoro, dopo l'ultramaratona in Groenlandia, letteralmente dopo la linea del finish, c'era un banchetto servito con hamburger di bufalo, di bue muschiato.
Ah, cavolo! Quindi hai mangiato il bue muschiato, che non
bue muschiato dopo 63 chilometri.
Questo sì che è proteine perfette per il reintegro.
Incredibile.
Ritornando al tuo progetto, come accennavo all'inizio, il Covid ovviamente ha rotto le balle, ha influito particolarmente sui tuoi piani? Hai rivisto qualcosa? Come hai gestito la faccenda?
Ha influito enormemente, purtroppo in maniera negativa, perché avevo programmato per il 2020 un sacco di viaggi non da poco. Il più particolare di questi era appunto partecipare alla maratona di Pyongyang in Corea del Nord. E purtroppo era tutto pronto, viaggi, voli, visti, che era la cosa più fastidiosa da preparare, e purtroppo mi sono visto tutto cancellato a qualche mese prima di partire, in dove avevo appunto pianificato un anno intero di allenamenti per riuscire a finire la maratona in un tempo limite, che è di 4 ore a Pyongyang, non che sia un tempo lungo o corto, semplicemente non volevo soffermarmi soltanto sulla gara, volevo ovviamente anche vedermi intorno, avere quelle poche ore di libertà durante la maratona di Pyongyang, perché è l'unico momento dove sei libero, senza guardie che ti tengono d'occhio, diciamo. Quindi se volevi interagire con le persone lo potevi fare qualche foto o selfie con qualche coreano, nordcoreano, e quindi volevo anche dedicare del tempo a quello, quindi volevo allenarmi per fare il tempo giusto, tipo 3 ore qualcosa, e l'ultima ora dedicarla comunque a fare delle foto mentre correvo.
Cavolo. E pensi che ci sarà possibilità di rifarla in futuro?
Assolutamente sì. Ogni anno la fanno, uh-huh. E c'è l'entrata di un centinaio di persone, se non sbaglio, forse un po' di più, che ogni anno partecipano. Chiaramente 2020 e 2021 sono state cancellate, quindi se tutto va bene, vediamo un po', forse nel 2023.
Ok, sì. Allunghiamo un po' la durata del progetto. Quello effettivamente tra i paesi da smarcare è uno dei più difficili.
Sì, non è impossibile, perché in realtà mi ero organizzato con un'agenzia cinese che appunto è specializzata nell'organizzazione di questo evento, quindi tutti gli stranieri devono appunto iscriversi tramite questa azienda cinese che ti porta lì. Quindi sì. Si occupano tutto loro della logistica, dei visti per entrare in Corea, dei permessi, eccetera, altrimenti sarebbe da solo, non ci si può entrare.
Ti sparano probabilmente.
Però sì, non è male.
Beh, bello. Ma visto, ok, che tolto la Corea del Nord, ci sono tutti i paesi del mondo in cui vorresti correre, ok, ma ce n'è uno in particolare al quale ambisci, che però non hai ancora fatto?
È come, ci sono tantissimi, veramente tantissimi, e non so se chi di noi ci ascolta è appassionato di geografia, però è un paese che non tanti conoscono. Si chiama Kiribati, scritto Kiribati, mm-hmm. Ed è un piccolissimo paese nella Micronesia, quindi quei paesi del Pacifico che nessuno menziona, soltanto a Capodanno, perché è il primo paese che vede il nuovo anno. E quello è il mio paese più... che mi sogno giorno e notte, un giorno, per andare lì a correre.
Beh, ora non ti tratti male comunque, vedo che sei in Sicilia, nell'isoletta, è una figata, eh?
Sì, no, giustamente da giugno abito qua, vicino a Palermo, e quindi chiaramente mi piace anche esplorare i dintorni di casa mentre non sono a viaggiare all'estero, chiaramente.
Ma infatti tu, anche quando resti in Italia appunto, sei bravissimo a raccontare tutto tramite le storie di Instagram, principalmente gli aneddoti, i luoghi, le cose da fare, e intanto complimenti per la capacità di storytelling, diciamo così, mai banale, mai noioso. Ma la domanda è: ma come fai a trovare a volte gli aneddoti, gli spunti, le cose, i luoghi che magari non conosci o conosci parzialmente?
Ma semplicemente curiosando, parlando con gente del posto, semplicemente proprio esplorando Google Maps, proprio letteralmente a livello amatoriale, zoomando sulla mappa nei dintorni di casa, trovo quel dettaglio, quel monumento, oppure, che ne so, quel panorama particolare che mi piacerebbe far vedere un po' a chi mi segue. E se posso raccontare anche qualche storia, qualche fatto, aneddoto, meglio ancora.
Sì. Ce n'è uno in particolare.
Alla corsa o a quello che faccio, ma piuttosto essere contorno del paesaggio dove sto correndo.
È giusto. E ce n'è qualcosa in particolare che dice, ah, mi è piaciuto proprio raccontare questo fatto, questo aneddoto?
Assolutamente, tantissimi. Mi piace molto la storia antica, quindi in questo momento mi viene in mente appunto quando ho corso al Tempio di Segesta, che non è troppo lontano da dove abito, oppure un parco archeologico, si chiama Monte Iato, dove non è per niente conosciuto, eppure ci sono delle rovine greche in condizioni perfette, quindi è incredibile. Oppure anche alle isole negli arcipelaghi qua della Sicilia, alle isole Eolie, alle isole Egadi, oppure Ustica di recente. Sono tutti posti che veramente volevo spuntare comunque nei posti dove volevo andare a correre qua in Italia.
Sì. Ho visto che sei andato anche a Seborga di recente, che
Seborga,
posto che conosco anch'io da Ligure.
Beh sì,
è una bella storia, devo dire.
Sì, è un paesino che mi attirava veramente tanto, non l'ho incluso chiaramente nei paesi, nella lista di paesi ufficiali, però comunque essendo non troppo lontano è facile da raggiungere, ho fatto tappa pure lì.
Sì. Ma ci sono infatti delle nazioni non riconosciute che hai fatto, giusto?
Sì, diverse. Chiaramente mi piace, quando posso, includere anche queste, dare un po' di giustizia anche a questi posti che magari non sono riconosciuti a livello geopolitico, diciamo, però perché non essere anche lì.
Sì, ma c'è anche un ritorno, cioè nel senso, tu vai a correre a Seborga, dico il posto X che mi viene in mente, e il Principato ti contatta sui social, dice grazie, oppure se ne fregano?
Dunque, la storia di Seborga è abbastanza divertente. Contattai io qualche tempo prima di arrivare a Seborga la pagina ufficiale di Instagram, e poco dopo mi chiesero il mio numero di telefono, semplicemente per capire un po' chi ero, e dopo poco venne a sapere che ero a parlare col ministro dello sport. Era curioso di sapere quando sarei arrivato per incontrarmi e correre con me eventualmente. Quindi è stato davvero incredibile. Quando sono arrivato lì mi sono incontrato con il ministro dello sport di Seborga, che mi ha presentato al primo ministro, la principessa e la ministra del commercio.
Che saranno tutti cugini probabilmente, o amici, sono in 20, non so quanti ci abitino.
Sono circa 300, ma non li ho visti molti, quindi poi ero lì d'inverno, quindi là si sarà davvero svuotato durante questa stagione.
Esatto, sì. E altre nazioni invece un po' più, diciamo, combattute, tra virgolette, politicamente, ci sono altri?
Dunque, c'è stato il Kosovo, che comunque sì, è un paese che personalmente considererei parte dei paesi ufficiali, ma molti paesi non lo riconoscono, quindi sì. Poi quando ho corso nel Kosovo, ero nella città di Prizren, che non è la capitale, è più vicina al confine con l'Albania, quindi l'etnia albanese è più presente di quella kosovara. Quindi c'è un po' un divario culturale anche lì. Non è una zona di guerra, non è una zona pericolosa, lo era qualche decennio fa, però comunque si sente ancora un po' la differenza.
Mi ricordo quelle zone, diciamo, non ci sono stato, ma le notizie me le ricordo molto bene, devo
esatto,
dire.
Sì.
Ma quando sei in questi posti, con la lingua fai tutto con l'inglese o sfrutti la gestualità tipica degli italiani?
Dunque, parlando del Kosovo, qui lì è stato abbastanza challenging, come si può dire in inglese, perché l'unica lingua che parlavano era il tedesco, e sfortuna vuole che parlo 6 lingue, ma non il tedesco, quindi è stato abbastanza interessante parlare così a gesti, ma per fortuna c'era la mia ragazza che, che era con me, e quindi per fortuna durante il lockdown aveva preso delle lezioni di tedesco in maniera amatoriale, ed era lei che sistemava un po' la situazione.
Grande, vedi, non mai sottovalutare il tedesco allora. Quali sono, esatto, le lingue che parli, tolto ovviamente l'italiano? Il fiorentino,
allora,
magari.
Tolto l'italiano sono inglese, francese, spagnolo, portoghese e finlandese.
Complimenti, complimenti, complimenti.
Più un pochino di altro per comunicare, ma comunque, diciamo, per avere una conversazione vera, queste qui.
Mm-hmm. Cioè, sì, sì. Beh, comunque, insomma, no, non male, non male. Invece ci
no,
sono
no,
un
no,
po'
infatti,
di...
sarà... Ora non è un problema adesso per viaggiare, perché in Europa, bene o male, riesco a comunicare, ma il giorno che uscirò fuori per davvero, che ne so, in paesi africani oppure in Asia, lì sarà completamente... a fortuna.
Sì, io mi ricordo quando sono andato in Giappone, non per correre in questo caso, ma per farmi la vacanza, e comunque non mille anni fa, parlo di 4 anni fa, e il Giappone è un paese, insomma, super sviluppato, ma l'inglese lo hanno fatto una fatica a comprenderlo.
Me l'hanno detto. È più Cato in Corea del Sud, perché
immagino.
Sono tutti anglofoni.
No, ma infatti lì, cioè, per carità, super disponibili lo stesso, veramente da cartone animato, però l'inglese, cioè, per chiedere una bilancia ci ho messo un quarto d'ora, per dire, perché dovevo pesare i bagagli. Cioè. Quindi, sì. Lì dovrei fare un podcast solo per raccontare neanche... il Giappone.
Esatto, no, quindi non è anche un argomento troppo impegnativo, non era filosofia o economia, era semplicemente una bilancia.
Ma poi in un albergo vado alla reception, cioè, cosa ti potrò chiedere? Le chiavi, non lo so, due informazioni o la bilancia per pesare il bagaglio? Cioè, vabbè,
esatto.
Vabbè, comunque vabbè, l'hanno capito, l'hanno fatto, quindi nulla da ridire.
Sì, no, ma è bello anche quello. Infatti ora...
È l'esperienza.
Assolutamente, sì. Ma ora per la prima volta sono stato fuori, sono andato in Medio Oriente a novembre, e sono stato in Giordania, e anche lì ho avuto un primo approccio con l'arabo, che so 3 parole, forse 4, e non di più, e è stato interessante, quindi devo dire che mi piace anche non comprendere la lingua per un po' adattarmi alla situazione.
Ma sì, infatti. Ma fa parte, come dicevo prima, dell'esperienza, dell'avventura e anche di un processo di crescita magari personale, perché alla fine ti sforzi per sopravvivere, per imparare
sì,
un po' qualcosina.
Esattamente. Ma no, è bello mettersi la prova.
Assolutamente, assolutamente. Penso che la corsa sia uno sport adatto e tu ci unisci pure parte del viaggio, quindi...
Eh sì. Ma poi anche se in realtà mi è capitato anche di correre con gente del posto varie volte, che mi piace quando vado in un posto non soltanto correre per conto mio e appunto barrare il paese dalla lista, ma se possibile, quando possibile, incontrarmi con qualche follower o con qualche persona del posto tramite i social, semplicemente cercando qualche club di amatoriale o podisti che si allenano tanto tra amici, mi unisco a loro e anche se non si parla la lingua, bene o male la corsa è universale, quindi
Che bello.
anche senza parlare si va avanti insieme. È stato bello varie volte.
E in questo caso ti è successo qualcosa di particolare? Hai conosciuto qualcuno di significativo?
Dunque, in Andorra ho conosciuto un atleta della nazionale, che anche lui era dell'atletica, nel fondo. E devo dire che ero abbastanza soddisfatto perché quando stavo risalendo la mia mezza maratona dal confine spagnolo alla capitale, Andorra la Veglia, mi aveva preso di mira, e per tutto il tempo ci siamo andati un po' di gara. Ci siamo rincontrati dopo pochi minuti alla capitale e niente, ci siamo un po' scambiati 2 chiacchiere a fine corsa, e gli ho detto del mio progetto, lui si è presentato, e è stato piuttosto forte capire che avevo battuto uno della nazionale dell'Andorra. Oppure varie volte è successo, ho incontrato un club di 40 corridori in Islanda, mi hanno invitato a correre con loro, quindi l'islandese non lo parlo tanto, però mi hanno invitato semplicemente a unirmi a loro. È stato piuttosto figo correre 25 km con meno 16, se non sbaglio, qualcosa del genere. bellissimo, sotto la neve e sul ghiaccio, oppure da tutt'altra parte in Macedonia ho corso con un club locale, oppure in Albania pure, mi hanno invitato a correre con loro attorno a un lago a Tirana, senza sapere l'albanese chiaramente, ma parlavamo un po' a gesti, un po' in inglese, insomma, in italiano qualche parola, perché...
Sì, beh, l'Albania magari qualcosa di italiano...
Filtra, sì. Quindi sì. Un modo per comunicare c'è sempre.
Esatto. Ma poi infatti tu hai un sacco di persone che ti seguono sui social, quindi magari non avendo solo italiani, anche perché spesso le tue storie, direi sempre, sono in inglese, riesci a attirare anche persone che ti seguono da tutto il mondo.
È un po' un mio difetto quello di soltanto parlare in inglese, perché chiaramente molti mi hanno scritto dicendo ma falla qualche cosa in italiano anche ogni tanto, però quello sicuramente, però è un po' ingiusto secondo quello che sto facendo, quindi no, mi piace mostrare a tutti quanti di quelli che mi seguono che comunque quello che sto dicendo è per tutti.
L'inglese dobbiamo saperlo comunque, io non è che sono proprio madrelingua, però comunque l'inglese è necessario conoscerlo.
No, chiaramente non mi piace dire cose troppo lunghe, troppo spiegate, semplificando al massimo il concetto e rendendolo anche semplice da capire.
Secondo me sei perfetto, guarda, te lo dico da uomo di marketing, tra l'altro, sei veramente tagliato dal sarto con tempi e modi come racconti le cose, secondo me.
Grazie mille.
A proposito di complimenti, i miei patrons, i miei sostenitori, che mi danno inspiegabilmente dei soldi per fare queste cose, ti fanno un sacco di complimenti quando hanno saputo che avremmo fatto questa chiacchierata e poi ovviamente ti fanno delle domande. Allora, grazie. Te le leggo così.
Ti saluto, grazie a loro, grazie mille a chi ci saluta.
Grazie a chi mi dà i soldi, soprattutto. Allora, li ringrazio veramente per il supporto. Allora, la domanda di George è, che sei molto simile a una che ti ho fatto, qual è stato il posto più figo dove correre, ma dice il Vaticano non vale?
Mannaggia, mi ha bruciato la risposta, perché volevo dire Vaticano. E Vaticano è stato un posto fighissimo dove ho corso, è stato uno dei paesi più memorabili, perché è il posto più impensabile dove andare a correre, e invece altri
dopo
posti...
Dopo ne parliamo.
Il posto più figo dove ho corso, che domanda. Non saprei, vediamo un po'. Forse nel Montenegro. Devo dire che è stato... Ero a Kotor, un paesino, è una città molto turistica in Montenegro, e ho fatto la mia corsa di una dozzina di chilometri, se non sbaglio, ma la cosa figa è che nel fiordo, che è l'unico fiordo del Mediterraneo, c'è un isolotto artificiale che si chiama Gospa od Skrpjela. Se c'è qualche montenegrino che ci segue, chiedo scusa per la mia pronuncia.
Dubito.
che è un isolotto artificiale semplicemente di 300 metri di perimetro, e mi sono divertito ad aggiungere 300 metri di corsa attorno a quell'isolotto. Sopra c'è un monastero, una bellissima vista, però detto, chi è che va con l'idea di correre su quell'isolotto? Eccomi qua.
Hai fatto il segmento di Strava, ci sei solo tu probabilmente.
Sì, probabilmente sì, anzi ero molto fiero della mia attività Strava proprio su quell'isolotto, esatto. Perché non sempre tutte le corse devono essere ultramaratone, anzi anche corse da 300 metri letteralmente possono essere simbolicamente fra le più belle.
È sempre una corsa.
Assolutamente.
Sempre Giorgio ti chiede, non so come mai, vabbè, hai in mente il Tibet?
Sì, perché no, certo. Nella tappa Nepal o Bhutan, chiaramente se sarà possibile entrare da lì verso la Cina, sarebbe bello includere anche il Tibet. Una bella corsa a Lhasa ci starebbe.
Ecco, vedi. Non so come mai Giorgio gli sia venuto in mente il Tibet, comunque. E poi c'è la domanda di...
Era incredibilmente bella, quindi...
Forse sì. Quello, me la ricordo anch'io, infatti. Anche a me piacciono molto le bandiere, queste cose qui, e quella del Tibet era una di quelle che da bambino non scordavo assolutamente.
Assolutamente, no, meraviglioso.
Questo è vero. C'è Fabio invece che ti chiede: cosa ti porta a preferire il correre in nuovi paesi invece che farti la tradizionale visita turistica?
Quello è vero, molti me l'hanno chiesto, tipo, non soltanto va nei posti, ma ci corre anche. È un modo abbastanza diverso di vivere un posto, e l'ho notato anche diverse volte percorrendo un percorso dove magari ci avevo corso prima e poi ci avevo camminato il giorno dopo, ha un effetto e un sapore completamente diverso. Quindi viverlo correndo è un'esperienza che ti dà completamente altro rispetto a visitarlo e basta. Quindi dire sì, ho corso, sono stato in Vaticano e ho fatto la foto davanti a San Pietro, ma invece di dire sì, ero in Vaticano e ho corso 12 km all'interno del Colonnato, non è la stessa cosa che farsi una foto e basta all'interno della piazza.
Ma anche perché farsi la foto al Vaticano sono buoni tutti, a correre è molto più difficile.
Assolutamente, anzi, d'accordo.
Raccontaci com'è stata, perché immagino che non sia così facile, anche a livello proprio di permessi.
Dunque, ovviamente ci saranno tanti romani che l'avranno fatto nella loro corsetta mattutina o serale, quella di passare dal Vaticano e attraversare San Pietro senza neanche accorgersene. Ok, quello non è tanto difficile e conterebbe come corsa in Vaticano, direi. Però volevo qualcosa di più, volevo appunto correre 12 giri di Piazza San Pietro, okay, all'interno del Colonnato. Non, anche se sembra abbastanza scontato, non lo è, perché il Vaticano ha regole tutte sue e per farlo chiaramente serve apparentemente un'autorizzazione particolare. E quando scoprì che un corridore che voleva fare una maratona all'interno di San Pietro era stato bloccato dai gendarmi quasi alla fine della sua maratona, l'avevano fermato dicendo: cosa stai facendo? Ti abbiamo visto correre per 80 giri di Piazza San Pietro. Ovviamente in pieno giorno può attirare l'attenzione e anche qualche sospetto. Quindi lo fermarono chiedendogli se era in possesso di un'autorizzazione, e lui giustamente non era a conoscenza. Ma per fortuna poi riuscì a completarla. Però leggendo questo fatto mi spinse appunto a documentarmi su come ottenere questa fantomatica autorizzazione. E un paio di mesi prima di andare in Vaticano scrissi un'email alla Gendarmeria Vaticana e dopo un mese di attesa riuscì ad avere una risposta con qualche chiamata di telefono col comando della Gendarmeria, spiegando un po' del mio progetto, di cosa consisteva. E dopo un po' di tempo, niente, la Gendarmeria mi mandò un'email positiva dicendo che l'autorizzazione ce l'avevo e potevo correre a un giorno preciso, un orario che non coincidesse con l'Angelus oppure con, che ne so, folle di pellegrini e turisti a mezzogiorno. Quindi scelsi un giovedì mattina alle 6 all'alba e niente, avevo tutta San Pietro per me.
Quindi, cioè, e ci sono altri posti fondamentalmente dove c'è bisogno di autorizzazioni così, o c'è solo il Vaticano che è così restrittivo?
Ma per ora non saprei, in realtà sono soltanto ho visto soltanto il Vaticano, almeno con i miei occhi e con le mie gambe. Per questo tipo di autorizzazione penso che sia uno stato abbastanza speciale rispetto agli altri.
Sì, comunque fare una cosa del genere, veramente tu e questo maratoneta, perché non credo che siano stati in tanti a fare proprio il giro così, penso.
Sì, è chiaramente un po' un progetto folle, che non riesco a trovare molte parole per descriverlo.
Volevo aggiungere tra l'altro una cosa legata a livello personale sul fatto di correre in vacanza, cose di questo tipo. Io l'ho scoperto da poco, nel senso, tipo quando sono stato in Giappone ancora non correvo, e quindi ora mi pento di questa cosa, vabbè. Però quando ora ci vado, tolto il Covid, eccetera, eccetera, scopri molte più cose, cioè mi accorgo che poi, come dici tu, ci torno dopo e scopro, so già che lì c'è quel monumento, quella cosa da vedere, eccetera, eccetera, però a parità di tempo copro molti più chilometri e quindi
Esatto.
riesco a vedere un sacco di cose in pochissimo tempo, magari non mi ci
Esatto.
soffermo eccessivamente.
Sì, no, è stato esattamente così. Anzi, mi è capitato in vari paesi che partivo quando abitavo in Inghilterra, mi piaceva, chiaramente partivo con i paesi più vicini, più facilmente raggiungibili, quindi io ho fatto Irlanda, Isola di Man, Jersey, tutte le isolette nella Manica oppure nel Mar d'Irlanda, che sono territori, chiaramente non sono paesi, sono territori, ma mi piace anche includere questi quando possibile. E mi è capitato di partire, imbarcarmi su un aereo già vestito da runner e atterravo all'aeroporto un'ora, 45 minuti dopo, e dall'aeroporto, dal terminal, partivo e andavo verso la città. Quindi ho fatto dei lunghi semplicemente partendo dall'aeroporto per arrivare fino alla capitale.
Grande.
E poi chiaramente tornavo lo stesso giorno con l'autobus questa volta, per tornare all'aeroporto vestito sempre da runner e rimbarcarmi per un altro volo di una mezz'oretta, 45 minuti, e tornare a casa stravolto ma felice.
Quindi praticamente hai organizzato il volo, cioè il viaggio, diciamo così, il volo andata e ritorno, solo per fare la corsa?
Assolutamente sì. Tantissimi paesi li ho organizzati proprio con questo criterio.
E come li scegli i paesi da visitare?
Beh, dunque, è molto facile in questo momento perché ho corso soltanto in 35 paesi, quindi la lista è enorme, ho tutta la scelta che voglio ancora e quindi si fa prima a togliere i paesi più vicini e dove è più facile arrivare con un volo a poco, piuttosto che andare dall'altra parte del mondo senza vedere quelli accanto prima. Quindi prima, al momento, mi sto concentrando sui paesi un po' più vicini e un po' più accessibili, e poi man mano che la lista diventerà più sottile sarà davvero un investimento più particolare per andare in quel determinato posto a correre.
Il prossimo sai già qual è?
Il prossimo lo so già, anzi te lo posso già dire perché dovrebbe essere ancora un segreto, ma domani o dopodomani lo annuncerò.
Allora esce prima il tuo annuncio di questa puntata, vai pure.
Allora, si tratta di un'idea piuttosto folle che consiste in un viaggio non stop di un mese, e ho preso del tempo libero da lavoro e in questo mese correrò. L'idea è questa: correrò una mezza maratona in 10 paesi.
Ah, quindi, che figo!
Se li posso anche elencare volendo, se tanto non sarà più un segreto.
Non sarà più un segreto.
Partirò da Lisbona, andrò in Portogallo, per andare poi in Lussemburgo, poi ad Amsterdam, passando anche per il Belgio, quindi qualche chilometro forse me lo farò pure in Belgio. Sì, Amsterdam, poi Lettonia, Lituania, Cipro, Bulgaria, Dubai ed Abu Dhabi, Bahrain, torno ad Abu Dhabi e poi l'ultima mezza in Grecia ad Atene. E poi tornare a casa a Palermo.
Che spettacolo, complimenti, complimenti. Non vedo l'ora di vedere tutti i tuoi racconti, le tue storie, le tue avventure.
Sono carico e dire poco, veramente... Non so neanche come descriverlo, ma sono anche un po' spaventato dal vedere che cosa succederà a livello del corpo, perché atterrare, correre e ripartire poco dopo sarà già faticoso. Più il fatto di alternare caldo, freddo, da magari meno qualcosa in Lituania a più 30 in Bahrain, comunque... Nell'arco di pochi giorni o una settimana sarà piuttosto stressante per il corpo, però anche quello l'ho preso in conto, sicuramente mi ammalerò appena torno.
È importante che quando appena torni non te ne frega più niente.
Esatto, sperando di non dover lavorare il giorno dopo.
Prenditi un giorno in più di aspettativa, dai, un paio di giorni
esatto,
in più.
Esatto, sì. Quindi questo è il grande progetto per marzo. Al momento non ho altri programmi, perché direi che con questo viaggio tempo e fatica e anche ovviamente fondi saranno abbastanza tagliati. E niente, da lì in poi vedremo un po', forse ho qualche idea per aprile e da lì il resto, forse un po' di calma per l'estate, perché comunque ci sarà tanto da lavorare. E fa troppo caldo per allenarsi per davvero, e forse se ne riparla direi per l'ultima parte dell'anno, forse ottobre, novembre, qualcosa ci sarà sicuramente.
Sì, sì. Ma tra questi questi paesi che hai elencato di questo progetto, ce ne sono alcuni nuovi, inediti?
Eh sì, è più o meno la metà dei paesi di questa lista ci sono già stato, però non ci ho corso, quindi ovviamente devo tornarci. Però sì, nel Medio Oriente sono quelli che mi attirano un po' di più al momento, appunto Dubai, Bahrain, sono particolari, sicuramente saranno abbastanza originali come posti da levare dalla lista. Se no, oppure anche la parte dei paesi baltici, ci sono già stato, ma è bello tornarci, so che sono molto belli e quindi non vedo l'ora di tornarci.
Grande, sì. Vabbè, io ovviamente, a parte che ti conoscono tutti più che conoscono me, comunque sia nelle note dell'episodio, poi quei pochi che non lo sapessero, metto tutti i tuoi riferimenti, tutti i vari link, in particolare immagino Instagram, però anche tutto il resto, sito, Facebook, eccetera, eccetera.
Volentieri, grazie.
Ora cambiamo leggermente di discorso, nel senso che continuiamo a parlare di corsa, ma abbandoniamo il progetto. Tu come ti sei avvicinato al running?
Come tutti, penso, con le prime campestri a scuola.
E non hai mollato però, perché anch'io l'ho fatto, ma poi io a 13 anni, quello che è, mi sono rotto le balle.
No, io ho sempre corso, letteralmente tutta la vita, e prima diciamo che ero più portato per i 60, i 100 metri, ero un velocista. Okay. Poi ho cominciato crescendo a mettere un po' di massa muscolare e ho fatto un po' le primi 1.200, 1.500, 3.000, e con risultati piuttosto buoni, diciamo. E poi niente, a Firenze ogni anno chiaramente c'è la maratona, un evento che sembra strano, non l'ho mai fatto.
No, l'ho fatto due volte io.
Esatto, sì, ho visto la tua storia, le tue foto, ero molto in invidia, tra l'altro, perché la medaglia quest'anno era eccezionale, bellissima. E niente, però ho sempre corso sullo stesso percorso, chiaramente, non completando la stessa distanza, ma bene o male spezzettandola. E niente, la voglia di partecipare a eventi più lunghi, sempre di più, mi ha motivato, diciamo, a allenarmi durante gli anni. Poi sì, crescendo, un po' di jogging con gli amici, una 10 km così tanto per, e poi ho detto no, ora è il momento giusto per allenarsi sul serio e fare davvero le maratone.
Ecco. E quindi qual è stata la prima che hai fatto?
La prima che ho fatto è stata appunto a Parigi.
Ah, ok.
Sì.
E com'è andata?
Ma era
al di là del tempo.
Il tempo no, non era...
No, come esperienza, dico. Cioè.
Ma devo dire che ero molto eccitato, chiaramente, perché non vedevo l'ora di mettermi alla prova. Tutti quanti parlano del muro dei 30 chilometri, ma devo dire che il mio è arrivato al 34esimo. Ma un muro difficile da valicare, perché al 34esimo poi ero rimasto senza un grammo di energia. E ho fatto gli ultimi 8 in condizioni diverse da quello che dovevo fare.
Capita,
però anche
capita.
Quello col sorriso, sempre contento, sì. Però al di là del tempo, che quello è indifferente.
Certo, no, ma infatti. E di altre gare, che te ne è piaciuta qualcuna in particolare?
Di altre gare, anche quelle lì che facciamo le tapasciate nel Nord Italia, come le chiamano così, io sono un grande fan, quindi tante corsette appunto in Toscana, tanti trofei che diciamo non, più che gare con un nome, sono vari trofei che organizzano appunto a livello amatoriale o locale, quelle mi piacciono molto, le ho sempre prese come gare vere dove potevo dare il meglio, perché comunque partendo da un background di mezzo fondista o anche meno, potevo davvero andare forte. E lì, conoscendo anche il terreno, il territorio, era un po' come giocare in casa. Quindi queste tapasciate a livello locale in Toscana sono sempre corse che mi piacciono molto.
Devo dire, tra l'altro, che da quando mi sono parzialmente spostato in Toscana c'è un discreto movimento da questo punto di vista, tolto ovviamente pandemia. Però diciamo che in un mondo normale c'è abbastanza roba.
Sì, molto, molto, molto. L'unica pecca è che il nostro territorio toscano è tutto collinare, quindi purtroppo è davvero difficile fare una gara a tempo su questi terreni.
Quello è vero. Infatti io quando ho preparato la maratona di Firenze ho fatto una fatica a fare i lunghi, perché era tutto saliscene. Cioè è divertente ed è allenante, però è stato difficile perché non avevi il tempo di riferimento, cioè tu sai che devi fare 5, 30, 5, 40 al chilometro e non puoi farlo perché vai salito e vai discesa.
Esatto, sì, spezzano le gambe, il fiato, certi colli, al ritmo che vuoi fare è difficile.
No, però vabbè, troppo facile dirlo, ma il Chianti è una figata, cioè.
Sì, no, a livello di allenamento più che di gara è qualcosa che purtroppo non c'è da nessun'altra parte al mondo.
Sì, infatti. E invece di la gara più bella che hai fatto, magari quella del Circolo Polare, o ce ne sono altre?
No, direi che quella rimane speciale, troppo bella per non menzionarla di nuovo.
effettivamente è un unicum probabilmente per tanti o per nessuno, perché insomma
sì. No, al momento non l'ho fatto ancora, ma mi attira moltissimo una gara di 5 mezze maratone oppure 5 maratone in 6 giorni che attraversa tutti gli stan, cioè Uzbekistan, Kazakistan, Turkmenistan, Kirghizistan. È interessante, sì, forse dal punto di vista di tempo non vedi molto, però riuscire a fare una gara del genere, che con un pettorale per ogni gara, una medaglia per ogni paese, è qualcosa che comunque mi attira molto. Sì.
Sono le major dello stan, praticamente.
Ho fatto, letteralmente, sì.
Ti faccio una domanda che in verità faccio a tutti, forse con te la risposta sarà leggermente diversa. È stata ribattezzata da 0 a 42 per il sociale, ed è fondamentalmente come riesci a far convivere la corsa con tutti i vari impegni, quindi famiglia, lavoro, eccetera eccetera. Prego.
Ai, mamma mia, io questa domanda me la dovevi dire prima, così trovavo una risposta particolare, gloriosa, epica. Anzi, oggi ho fatto una mezza maratona, avrei pensato alle parole con attenzione. Che domandone. Ormai la corsa per me non è più l'allenamento di per sé, diciamo. Quindi infilare una corsa tra impegni lavorativi, personali, eccetera, eccetera, è diventata quasi una priorità. Prima la corsa e poi il resto. Chiaramente non il lavoro, perché non è che si può escluderne uno per far entrare l'altro. Però ci sarà sempre del tempo per fare una corsetta, che sia un chilometro, letteralmente uno, o 30, devo infilarcela da qualche parte. Anche se sono stremato, appunto, il lavoro che faccio consiste di fare 2 o 4 voli al giorno per 12 ore di lavoro, torni a casa stremato dopo esserti svegliato alle 4 del mattino, 4 e mezzo del mattino, la prima cosa a cui pensi è tornare a letto. E invece personalmente preferisco dare anche un po' di tempo alla corsa, non soltanto per allenarmi, ma anche per prendere letteralmente aria fresca innanzitutto, e poi dare sfogo a relax, sensazioni, e andare un po' così, a intuito.
Sì, fantastico. E immagino che tu, in tutta questa esperienza, questo progetto, abbia una serie di aneddoti infinita. Ce n'è uno in generale legato alla tua vita da runner, non per forza a Running Out of Countries in generale, che ti piacerebbe condividere?
Qui bisogna specificare, ci sono davvero troppi che...
Tutta la sera, anche se mi piacerebbe...
Ma ce n'è uno particolare che, appunto, tornando all'isola di Man, quando ti dicevo che ero atterrato, appunto, con l'intento di atterrare, correre e ripartire lo stesso giorno, qualche ora dopo, sui social riuscì a entrare in contatto con un runner del posto, che, si dia il caso, era un ragazzo che ha partecipato alle Olimpiadi, medaglia d'oro, nel ciclismo.
Ah, ok.
Su pista. E aveva un po' diffuso la voce tra qualche suo collega ciclista, e quando atterrai appunto all'isola di Man, erano tutte e tre persone ad aspettarmi agli arrivi, tutti vestiti in tenuta da runner, pronti a partire letteralmente al mio arrivo. Quindi ero veramente estasiato a questa idea, anche perché ero appena partito con questo progetto e già vedevo un po' di primi frutti, di tuoi accidenti. Già parto con i primi tre paesi, tre, quattro paesi, e già questo risultato, chissà che cosa succederà quando ne avrò una cinquantina o anche 100 sotto in tasca. E niente, quindi correre con una medaglia d'oro alle Olimpiadi per 26 chilometri, fianco a fianco, e parlare un po' dei suoi allenamenti, le sue sensazioni d'emozione ai Giochi Olimpici di Londra nel 2012, che è quelli che ha fatto, è stato davvero unico nell'arco delle mie avventure.
Beh, immagino, ma cioè, appunto il bello è anche questo, immagino sia conoscere proprio le persone, le nuove, così avere una visione ampia del mondo e non chiusa, e questo secondo me arricchisce in modo esponenziale il tuo progetto.
Totalmente, non è diventato più ormai una corsa per il tempo, ma neanche la distanza, appunto 300 metri sull'isolotto in Montenegro, ma più esperienze fatte di corsa chiaramente che altro.
Sì. Cosa ti ha insegnato in generale la corsa?
Che anche questo, mamma mia, che queste domande sono...
Si è messo alla fine, sono le ultime due, sono le più difficili.
Cosa mi ha insegnato? Che in realtà si può utilizzare come metodo di misura in tutte le cose. Secondo me, quando dici, mi devo fare 12 ore di lavoro, oppure devo andare da A a B, o a piedi o in macchina, dici, ma che vuoi che sia, sono soltanto 20 km in macchina. 20 km in macchina, a corsa già metabolizzi, sì, li potrei fare in un'ora e 30, un'ora e 40, e già, oppure fare una distanza di 3 km camminando a piedi per andare, che ne so, a comprare qualcosa al supermercato, e quei 3 km a piedi direi che non sono più un problema per noi. Magari una persona dice, ah no, aspetta, prendo di nuovo la macchina e torno. Che cosa vuoi che siano quei 3 chilometri per noi a piedi fra andare e tornare? Quindi, secondo me mi ha insegnato questo, che la corsa non è soltanto sport, ma è anche una cosa molto più mentale di quello che sembra.
Perfetto. Allora ti faccio l'ultima domanda, anche questa la faccio a tutti. Prendi il tempo che vuoi. No, vabbè. Che cos'è per te il running?
Qui che cos'è la corsa? Il running è tutto ormai, è diventato davvero tutto. È come ti avevo appena detto, andare da casa al supermercato e prendere due cose e tornare a uscire da dopo lavoro per prendere una boccata d'aria, o appunto incontrare delle persone che non hai mai visto in vita tua, soltanto sui social, per fare due chiacchiere durante un lungo, o semplicemente non saprei neanche come descriverla più ormai, è diventata parte di me, così integrante, che ormai tutti mi conoscono per questo, quindi direi che ormai è diventata parte fondamentale della mia essenza.
È vero, questo lo sottoscrivo, ma anch'io sono quello che corre, il runner, o queste cose qui, quello che c'ha il podcast.
Ormai ti conoscono tutti per questo attributo.
Esatto. Sono contento, per carità, di questa cosa, però ho anche altre caratteristiche.
Assolutamente, sì. No, tolta la corsa, rimango una persona completamente piena di impegni.
Esattamente. Allora, dacci tutti i riferimenti dove possono venirti a prendere le persone.
Volentieri, grazie mille di avermi avuto come ospite da 0 a 42 e sicuramente, se quando possibile, incontriamoci per una corsetta insieme in Toscana.
Guarda, non vedo l'ora, veramente.
E ovviamente che per chi ci segue, chiaramente Running Out of Countries, per chi vuole unirsi a me da qualche, per una corsetta di un chilometro o 100, oppure un viaggetto da qualche parte, semplicemente sapete dove contattarmi.
Sì, come già detto, metto tutti Instagram e tutto il resto nelle note dell'episodio. Davvero, noi cerchiamo di metterci d'accordo e sfruttiamo la vicinanza.
No. Ho visto che quando avete fatto la corsa con Giuseppe ero morto d'invidia, volevo essere con voi.
Adesso sì, ho sfruttato un po' di opportunità, gare, cose così, per fare conoscenze dall'online all'offline, che è la cosa più importante, certo. A maggior ragione in un mondo pandemico.
E come?
E quindi davvero ti offrirò al minimo un caffè e magari facciamo una corsetta, ma mi aspetti perché mi sa che tu vai più veloce di me, quindi farei un
No, io sei te che dovrai aspettare me, perché io sarò impegnato a fare qualche foto, qualche storia.
Ok. Va bene. Roberto, grazie mille veramente di essere stato qui. Io starei qua altre 2-3 ore a sentire i tuoi aneddoti, ma più o meno l'ora è questa, e quindi grazie.
Grazie mille ancora.
Grazie e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
Sicuramente. Grazie. Ciao a tutti.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.